Terzo tempo.
Luca Marelli, che ritroviamo con piacere. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Ciao.
Per parlare insieme a lei dello scenario possibile, diciamo così, un po' anche apocalittico, ma non da escludere sulla base della strettissima attualità, che potrebbe portare alla sospensione del campionato. Quali sarebbero le ipotesi da tenere in considerazione? I precedenti soltanto due, se non sbaglio, quello del 1915 e quello del campionato 73-74 per motivi diversi.
Ma quello 73-74 non venne interrotto, si continuò a giocare regolarmente. Quello del 14, del 13-14 fu un campionato molto atipico che venne assegnato a tavolino dopo la conclusione della prima grande guerra, perciò sono ipotesi che non possono neanche essere tenute in considerazione. Non c'è nessuna previsione né nello statuto della FIGC né tantomeno nello statuto della Lega di Serie A o di Serie B comunque. Che il campionato finisca, sinceramente ho parecchi dubbi, o che possa finire nei tempi prestabiliti. Più facile che l'europeo venga rinviato di un anno, ecco, e poi il campionato possa concludersi intorno a giugno o inizio luglio, anche se creerebbe dei grandissimi problemi, dato che bisognerebbe posticipare l'inizio della stagione prossima e poi per la questione del mercato, per una serie di questioni. Però un passo alla volta, adesso cominciamo a goderci
certamente,
quanto possibile, questa giornata, poi vedremo, perché francamente a livello statistico vedo difficile che non venga coinvolto nessuno di nessuna squadra, comprensivi di staff e famiglia, perciò vedremo cosa succederà. Ecco, mi pare che l'emergenza la stiamo vivendo tutti, viviamola per quanto possibile serenamente, anche se io abito in una zona che per adesso è piuttosto tranquilla da quel punto di vista, però oggettivamente girarsi attorno in mezzo alle strade è triste, non c'è in giro nessuno, anche qua che non c'è nessuna emergenza, perciò vediamo un po'. In ogni caso, nel caso in cui dovesse essere sospeso e annullato il campionato, non verrebbe assegnato nessun titolo, ovviamente.
Ecco, sottolineiamo questo, che sono girate una serie di ipotesi, tutte bufale.
Chiamiamole con il loro nome, bufale.
Quelle del girone d'andata o quelle dell'ultimo turno completato?
Assolutamente no, quelle potrebbero essere delle graduatorie da tenere presente per l'iscrizione alle prossime coppe europee, perché chiaramente la UEFA deve ricevere le iscrizioni sulla base delle classifiche che vengono tirate alla fine del campionato dalle varie federazioni, ma non c'è quasi nessuna possibilità che un campionato giocato per due terzi possa essere assegnato a qualcuno, non avrebbe alcun senso.
Anche perché se fai le regole dopo non puoi fare le retrattive, cioè le regole devono essere chiare dall'inizio del campionato, diciamo anche questo, cioè non è che se la FIGC si riunisce può farlo, ma dal prossimo campionato in poi valgono quelle regole, no? È così.
Sì, ma io mi auguro che non le faccia neanche, perché siamo veramente in un periodo particolarissimo, un'emergenza che non poteva essere prevista e che non doveva essere prevista, nel senso che è uno scenario molto pericoloso a livello sociale e non si può pensare che una federazione possa prevedere una sospensione del campionato per, che ne so, un evento bellico o per un'emergenza sanitaria. Non ne farei una colpa, anzi non ne faccio assolutamente una colpa né alla federazione né alla Lega di Serie A. Era impossibile prevedere qualcosa di questo genere. Si poteva cominciare a prevedere tra novembre e dicembre, quando sono cominciato a emergere le prime notizie sulla Cina, però nessuno pensava che si arrivasse a questi livelli, ovviamente.
Adesso invece, parlando delle porte chiuse, al momento lo scenario è questo. Chiedo al Marelli, arbitro, che cosa vuol dire, secondo lei, arbitrare in uno stadio a porte chiuse? Cioè uno è più tranquillo, ha meno pressione, è più sereno nella valutazione degli episodi, perché alla fine è come arbitrare una partita in settimana, diciamo al giovedì, in un campo qualunque d'Italia.
Sì, io ho avuto purtroppo, lo dico purtroppo perché è un'esperienza abbastanza traumatica, ho avuto l'esperienza di arbitrare a porte chiuse dopo l'omicidio Raciti del 2007. E venne disegnato per quella giornata, se vi ricordate, venne dopo l'omicidio Raciti, l'omicidio avvenne in occasione dell'anticipo tra Catania e Palermo, tutta la giornata venne sospesa e in quella giornata ero stato disegnato per Juventus Rimini. La settimana dopo venne disegnato per Napoli-Piacenza, si giocò a San Paolo completamente vuoto. Praticamente io tornavo a San Paolo dopo circa un anno e mezzo, perché l'ultima volta che c'ero stato era per la semifinale playoff Napoli-Sambrinetese con 70.000 spettatori, perciò sono passato da 70.000 a zero. È tutto completamente differente. Quello a cui dovranno velocemente abituarsi i giocatori, dirigenti, allenatori, accompagnatori, tutti, è di mantenere molto più chiusa la bocca, perché si sentirà tutto, soprattutto perché i microfoni, sempre che non li elimini, ma ne dubito, a bordo campo ci saranno. E perciò quello che fino a ieri veniva coperto dal tifo, dal tifosi e dalle urla di uno stadio, che chiaramente c'è sempre, dal brusio di uno stadio, a questo punto non si potrà più pensare di bestemmiare e non essere sentiti. E sappiamo che la recente sentenza su Donati, squalificato per una giornata proprio per questo motivo, è ovvio che il giudice sportivo si è messo, ha creato un precedente molto vicino che non potrà essere disatteso nelle prossime partite. E poi anche i giocatori, a me è successo proprio in quella partita che era Napoli-Piacenza, che a 50 metri di distanza ho sentito un giocatore, che era Calaiò, in panchina, che mi aveva mandato a quel dato paese. In una situazione normale non avrei sentito nulla, in quella situazione con l'effetto eco l'ho sentito chiaramente,
si sente tutto,
a 50 metri, non ho potuto fare nient'altro che espellerlo dalla panchina.
Anche perché sennò perde credibilità rispetto ai
22. Quindi più cartellini.
O bocche chiuse,
no, io
o cartellini.
Credo che ci saranno molte meno proteste, proprio perché i giocatori a volte sono dei casinisti, però sono persone intelligenti, nella grandissima parte dei casi sono persone intelligenti e sanno perfettamente che una protesta eccessiva si sentirà molto di più, si sentirà, e perciò dovranno limitarsi molto. Quindi lo stesso per episodi che dovessero capitare in aria. Vi assicuro che è completamente differente arbitrare a porte chiuse e con lo stadio completo, ma non tanto per la distanza o per la pressione psicologica, perché quella si sente fino al fischio d'inizio, poi dopo si entra in un mondo proprio che ci isola completamente da quel del contesto. Però bisogna obiettivamente pensare al fatto che i grandi spazi, se aperti la voce si perde, i grandi spazi se chiusi da mura creano un effetto eco e chiaramente sarà molto diverso. Io quello che ho proposto in questa settimana agli sportivi è di eliminare la telecronaca e di sentire l'audio originale, proprio per rendersi conto di quanto sia diverso stare in campo piuttosto che stare in tribuna. E comunque sarà interessante questo punto di vista. Poi diventerà noioso, questo lo dico subito, perché dopo la prima giornata, se mai ci sarà una seconda giornata più a porte chiuse, sarà anche noioso sentire tutto questo eco, perché oggettivamente dà fastidio.
Ecco, diciamo prima, tra Juve e Inter, restando insomma la stessa attualità qua in casa bianconera, cioè la squadra, l'Inter, ha già giocato una partita a porte chiuse con dei punti, o meglio con una qualificazione in palio, per quanto già ampiamente, diciamo, conquistata nella partita d'andata. Può influire questo, cioè nella testa dei giocatori dell'Inter, come di un arbitro che abbia già arbitrato a porte chiuse, può cambiare la prestazione il fatto di averlo già fatto questo?
Ma no, è tutto completamente differente. La verità è che è imprevedibile capire cosa potrebbe succedere, perché è una situazione nuova. L'ultimo precedente di 13 anni fa praticamente nessuno se lo ricorda, anche perché in campo c'erano tutti giocatori differenti, tutti arbitri differenti, a parte qualche eccezione, cioè a parte i grandi vecchi, chiamiamoli così, come Rossato e Rocchi, che però non mi ricordo neanche se quella giornata erano disegnati. Perciò cambia tutto per tutti, bisognerà molto, molto velocemente adattarsi, proprio per evitare problematiche legate al disciplinare. Questo è fondamentale.
Non abbiamo la sfera di cristallo, però io provo a chiederle uno sforzo, pensando alla possibile ondata di contagio eventualmente in grado di condizionare il campionato e quindi i giocatori. Io le ho menzionato quei due casi perché nel 73-74 lì c'era qualcosa di simile dal punto di vista del
virus,
contagio,
diciamo.
dal punto di vista sanitario. Poi un campionato che fu a rischio sospensione e non venne sospeso. Nel 15 invece tutt'altre ragioni belliche. Ecco, qualcosa ci ha già detto, potrebbe andare, qualora appunto si manifestasse questo tipo di problematica, come ci ha accennato, ecco, con una magari slittamento dell'europeo e un campionato portato avanti in un altro momento.
Guarda, io non sono un medico e non ci penso neanche a delle ipotesi. Mi fido dei medici, mi fido di quello che mi dicono, mi fido anche di quello che sentiamo, cercando di fare la tara a tutto, proprio perché sentiamo una quantità talmente elevata di informazioni che a volte è difficile anche capire quali siano giuste e quali siano sbagliate. È un po' come nel mondo del calcio, cioè sul regolamento ci sono 1000 informazioni e 900 sono delle bufale. Anche nell'informazione di tutti i giorni è così, non è che il calcio fa parte di un mondo a parte, anzi probabilmente è esasperato tutto. Ma quello che stamattina stavo discutendo con un mio carissimo amico, cioè stamattina io ho detto una frase che mi è venuta fuori così, senza neanche pensarci, che io vorrei non vivere per le prossime 2 settimane, perché stiamo vivendo una situazione paradossale da un certo punto di vista, ma anche psicotica da un'altra.
Certo.
E capisco perfettamente l'allarme, sono anch'io in allarme, perché naturalmente ho i miei cari, ho la mia famiglia, tutto, però bisogna evitare di eccedere. Io cerco di vivere normalmente, sappiamo che invece la vita là fuori non è normale, in questo momento io sono in ufficio, perciò dico là fuori. Le posso dire, posso dirvi che negli ultimi 10 giorni solitamente gli appuntamenti erano 3, 4, 5, 7 al giorno, adesso viaggia un appuntamento ogni 2 giorni. Si sopravvive tranquillamente, siamo dei professionisti, bene o male abbiamo anche tanto lavoro arretrato, perciò lo smaltiamo, però non è la stessa cosa. E non sarà la stessa cosa neanche domenica e lunedì in questo turno di campionato. Poi vedremo la settimana prossima cosa succederà. Vi posso dire questo. Un primo effetto, non dico drammatico, però su cui pensare c'è stato, ve lo dico adesso in anteprima perché lo scriverò sui social fra poco. Gli arbitri italiani sono stati esclusi dalle designazioni delle coppe europee, erano già stati designati Orsato in Champions League, Master in Europa League, le loro partite sono state assegnate ad altri. Io credo che questo comportamento sia una vergogna, non è colpa di Rosetti, questo lo posso assicurare, ma è stata un'imposizione che ha dovuto semplicemente cui devo dovuto prendere atto, ma resta il fatto che è una decisione completamente assurda, dovuta al fatto, ed è assurda per questo motivo, perché in settimana l'Atalanta con 70-80 persone va a Valencia, a Torino arriva a Lione con altre 50-60-70 persone, la Roma va a Siviglia con lo stesso numero di persone, gli arbitri stranieri verranno in Italia a Torino ad arbitrare. Non ha senso una decisione di questo genere, essere trattati come degli appestati io non lo accetto.
E si parlano anche di un Barcellona-Napoli a porte aperte, tra l'altro, no?
Se sono dei pazzi non è colpa mia, cioè se in Spagna sono dei pazzi e vogliono portare 90.000 persone a Barcellona, allo stadio, al Camp Nou a vedere una partita di calcio, si arrangino. Oggettivamente a me viene anche abbastanza naturale un minimo di cattiveria in questo caso, perché noi ci lamentiamo dei nostri, dell'Italia e di tutto, di quello che è successo in queste settimane, del fatto che c'è stata, come posso dire, poca professionalità da parte della politica o della
Lega. Molta confusione, certamente.
Sicuramente è una grandissima confusione, ma io preferisco un po' di confusione e poi arrivare a una misura drastica come quella che si è scelta, piuttosto che andare in un altro paese e rischiare di tutto pur di fare giocare una partita a porte aperte, soprattutto pensando che in Italia il sistema nazionale, il nostro sistema
sanitario,
il nostro sistema sanitario nazionale funziona perfettamente, anche se ha le sue criticità, ma funziona bene. Noi stiamo trovando tanti positivi perché stiamo facendo tantissimi controlli, questi sono dati di fatto, basta pensare alla Francia che ha effettuato 1500 tamponi, in Italia abbiamo fatti quasi 50.000, c'è una certa differenza.
Anche perché i francesi sono di più di noi, quindi.
Per scoprire poi che l'origine magari non è neanche italiana,
che è tedesca alla fine l'origine, pare.
Esatto, ma poi pensiamo semplicemente a una diffusione di questo genere. L'Inghilterra ha esattamente gli stessi nostri abitanti, l'Inghilterra non come Gran Bretagna, ma l'Inghilterra ha circa 60 milioni di abitanti e ci vogliono far pensare che in Inghilterra ci sono meno di 100 casi. Va bene tutto, va bene che siamo tanti, abboccano con la, perché hanno l'anello al naso, ma una persona che ragiona non può pensare che possa essere così. Magari non sono 4.000 come in Italia, ma sono 2.000, ma non potranno mai essere meno di 100, a meno che non abbiamo scoperto che da ieri, da 6 mesi, gli italiani non vanno in Inghilterra e gli inglesi non vengono in Italia. È una roba senza senso, oggettivamente. E questo è il motivo per cui io sono convinto che l'Italia fra un paio di mesi emergerà come il paese che si è mosso meglio in un'emergenza, perché poi invece ci saranno altri paesi che probabilmente dovranno sopportare perdite maggiori e poi chiedersi perché in Italia se ne sono disfatti di meno. Non perché siamo cretini, ma semplicemente perché il nostro sistema sanitario funziona meglio che in altri paesi. Basta chiedere a chi vi dà.
Questo è sicuro. Ed è quello più garantista, diciamo.
Sì, peccato, vero, questa cosa degli arbitri è brutta, perché è un messaggio proprio brutto che passa. Cioè, come dire, dietro le Alpi ci sono gli appestati, occhio, perché non è. Cioè, no, è proprio un brutto messaggio.
Non ha senso, perché io non ho niente contro le squadre, qualunque squadra italiana, la Juventus o l'Atalanta o l'Inter, che va comunque a giocare una partita in Spagna anche loro col Getafe, ma sono tutte città, Bergamo in particolare, che sono in una situazione molto critica. Ma dobbiamo fermare massa di Imperia, casi accertati coronavirus zero, e invece dobbiamo mandare 70-80 persone a Valencia dell'Atalanta, in una zona che oggi conta quasi 600 casi positivi. Non ha veramente alcun senso. A me sembra semplicemente una misura un tanto al chilo per colpire una categoria che poi manderebbe in giro 6 persone. Non ha senso. Io chiaramente sono di parte, perché mi sento e sono ancora arbitro, però non è possibile pensare che gli arbitri vengano trattati come degli appestati, gli arbitri italiani, mentre invece, per motivi che sappiamo benissimo quali sono, vengono fatte viaggiare squadre. Poi si gioca Getafe Inter a porte chiuse, Valencia Atalanta a porte chiuse, Barcellona Napoli si riflette sulle porte aperte.
Sì, il ministro della sanità spagnolo ha detto non ci sono problemi col coronavirus, si giocherà a porte aperte, almeno queste sono le indicazioni delle ultime ore, degli ultimi minuti. Sì.
Beh sì, effettivamente a Napoli ce ne sono soltanto 20, vero, ce ne sono soltanto 20, ma basta che uno di quei 20 abbia avuto contatti con uno dei tifosi del Napoli che andranno,
certo,
a Barcellona,
chiaro.
Poi dopo ne parliamo.
Grazie davvero anche per questa news che ci ha dato. Io chiuderei con una nota di ottimismo. Ieri Roberto Burioni, il professore ai nostri microfoni, ha detto questo è un virus che tende col tempo a indebolirsi e a diventare meno cattivo. Ce lo auguriamo tutti, ovviamente, sulla base, sulla scia di questa emergenza. Grazie davvero.
Terzo tempo.